Pirati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Tuo fa l'americano, americano, americano. Senta me chi fa fa.
Yannick Sinner diventa il primo italiano nella storia del tennis al maschile a giocare la finale a Flushing Meadows.
Cabeza, bolla, dei sort peccamella.
We went just day by day, really, with not so many expectations, trying to find my game, trying to find our rhythm, you know, trying to prepare each match in the best possible way, and I'm happy to be in the final here. It's a special tournament, so let's see what's coming Sunday. I mean, it's right that the atmosphere is that what's going to be. I mean, we are in America, we are in New York playing against an American, so it's going to be for sure the crowd a little bit more on their side, but it's normal. It's like when I play in Italy, there are many people watching from home from Italy, and then I just take the, some support from them.
Tu fa l'americano, americano, americano, senta me chi tu fa fa.
Davvero non la senti la pressione?
No, no, la sento, la sento, però è un gran privilegio averla.
Dietro il vetro c'è Valeria Bernardi che attende impaziente la grande serata americana di Yannick Sinner. Ragazzi, Carlo Genta, ciao.
E ciao a tutti.
Siamo tutti qui, appesi al sogno americano di Yannick Sinner, che vedo in questo momento su Sky, si sta allenando sul centrale di New York. È il suo turno, poi dalle 20 ora italiana c'è l'appuntamento con la storia. Contro di lui Taylor Fritz, avversario da non sottovalutare per un miliardo di ragioni, non solo scaramantiche. Se uno arriva alla finale degli US Open, evidentemente i valori per essere lì li ha, anche se ha approfittato di mille situazioni strane di questo torneo. In ogni caso, questa sera ore 20 vivremo l'ennesimo appuntamento con la storia del tennis italiano di Yannick Sinner. Allora, io vi do subito i riferimenti per intervenire in diretta: 800 24 00 24 il numero verde, oppure 349-238-6666 gli sms e whatsapp anche vocali. Parleremo molto di tennis, molto di MotoGP, di Paralimpiadi, poi tra qualche minuto a Budapest parla Spalletti, domani c'è Italia-Israele, quindi dopo il GR delle 18 vi daremo conto anche delle ultime sulla nazionale e poi racconteremo qualcosina anche della giornata che non c'è stata a Barcellona per la vela. Vincenzo Martucci, ciao.
Ciao Vincenzo.
Buongiorno a voi.
Ciao Vincenzo, buongiorno. Oh, allora, Taylor Fritz, ci siamo portati avanti, avversario da non sottovalutare per milioni di motivi, anche se poi diciamo la verità, in una finale di uno slam in linea di massima, giocare contro Fritz è una buona chiamata, no?
Ma che scherzi, se avesse potuto scegliersi l'avversario di una eventuale finale sicuramente l'avrebbe messo fra i primissimi due, tre Sinner. Sicuramente in partenza sì, abbiamo ragione a dire questa cosa. È anche vero che questo Fritz è un giocatore che era il candidato a essere l'erede di Pete Sampras, non solo perché è californiano, ma perché c'è questo servizio molto importante, grandi mezzi fisici, una tecnica abbastanza completa. Non gli piace soffrire, non gli piace difendersi, si può abbattere, è uno che gioca bene quando è carico, quando è su di giri, però è anche vero che quando comincia a servire come serve lui, insomma, è difficile contrastarlo. Anche gli avversari che lui ha battuto, cioè Zverev sicuramente ha sbagliato partita contro Fritz, ma Fritz ha battuto Zverev agli US Open. Questo non dimentichiamo.
Sì, non è da dimenticare, Carlo. Io invidio quelli come Vincenzo che sanno leggere tra le righe anche delle immagini fisse che sta mandando Sky in questo momento sul canale 200 dell'allenamento di Sinner che sta provando qualche servizio. Quelli bravi ti dicono la pallina fa rumore, schiocca, va, parte, esplode. Certo. Oggi è una bella giornata, oppure al contrario, attenzione, c'è qualche segnale. Io confesso non sono capace, non so. Tu, però sono magnetizzato.
Tu giochi a tennis più di me.
Sì, ma sono magnetizzato da quello che vedo.
Giochi a tennis più di me? No, ma il discorso, vabbè, è chiaro che noi possiamo essere, noi telespettatori possiamo essere bravi a leggere il cammino di Sinner, possiamo essere bravi, possiamo interpretare il cammino di Sinner, che è stato facilitato fino a questa finale con Fritz, però ha dovuto passare attraverso Medvedev, ha scavalcato crescendo di condizione, mi sembra, ma qui Vincenzo me lo confermerà, tutti i vari ostacoli. Anche Draper non sembrava un cliente facile, non aveva ancora perso un set, lo ha battuto in 3 set, insomma mi sembra che Sinner stia crescendo. Io mi limito da uomo della strada a dire che per me questa prima domenica di settembre è indimenticabile, perché questa seconda domenica di settembre, perché eravamo abituati, l'ho detto l'altro giorno, da piccoli, la seconda domenica di settembre era quella del Gran Premio di Monza, sì, dell'inizio del campionato di Serie A e della finale degli US Open, dove guardavamo Sampras e tutti gli altri grandi. E questa volta invece tocca a noi vedere un italiano nella finale degli US Open. Ce l'hanno anche anticipato, di solito iniziava verso mezzanotte.
Sì, ci hanno fatto una grande cortesia. Vincenzo.
Guarda, io dico che, uno, se volete intanto prendervi la... imparare anche voi a capire dal rumore della palla, c'è un sistema fantastico sul comando, tra il tasto giallo c'è scritto originale, togliete la telecronaca, mi scusino i miei colleghi giornalisti, sì, telecronisti, sì, sì. Ma per un po',
per 5 minuti poco, poi si torna
test,
esatto,
ecco. Ed è bellissimo sentire il suono della pallina, il suono con le voci della gente, l'ansimare dei giocatori, si vive la partita veramente tanto, e da quei suoni capite un po' che sta succedendo. Seconda cosa, noi dobbiamo soltanto ringraziare che esista Jannik Sinner, perché ci ha fatto fare a tutti noi un salto di qualità, giornalisti compresi, che eravamo abituati, come dite voi, il sottotitolo era mai una gioia, no?
Sì.
Era sempre una sconfitta, una delusione, sì, un italiano, sì, che magari faceva una prestazione la partita dopo, la famosa prova del 9 di Rino Tomasi è nata da quello, no? Cioè che facevi anche una buona prestazione subito dopo
o le spallucce alla Moretti, no? Quelle del
bravo,
tennista.
Bravo. Invece questo ragazzo qui che, ripeto, ha delle caratteristiche, diciamo, non da italiano classico, è italianissimo, che sia chiaro, non voglio assolutamente aprire polemiche, però non è un italiano classico tradizionale che si butta giù, che pensa al punto appena perso, che impreca, che butta via la racchetta. Questo è uno che pensa subito a come battere l'avversario, ecco, la parola chiave, che è parola chiave poi del tennis, è trovare la soluzione, che è questo poi tutto quello che decide,
sì,
perché se tu non cerchi di trovare la soluzione, alla soluzione non ci arrivi. Mm-hmm. Se tu ti piangi addosso, dici succede tutto a lui, io prendo la mezza riga, lui prende, diventa alla,
sì,
fine. E questo, in questo dobbiamo ringraziare Sinner, già questo è un salto di qualità anche culturale che noi stiamo facendo.
Ve ne aggiungo una che sarà di estrema attualità questa sera, e mi tifano tutti contro.
Cosa
che accadrà, ma Sinner ci passerà sopra, esatto.
Ma lui l'ha detto, cioè, scusate, ma se fosse a Roma questa finale, come sarebbe secondo te l'atmosfera? Cioè, sarebbe ancora più carica. Io dico che spero solo che sia un tifo corretto, che non sia un tifo... Io il tifo di New York, ahimè, l'ho visto e può diventare selvaggio, può diventare qualcosa di molto antipatica, e in questo sì, Sinner ha fatto dei progressi, ma forse, se mi consentite, è il lato più oscuro, diciamo, che è ancora un po' misterioso di questo ragazzo, che è molto corretto, che ottiene il rispetto degli avversari e anche del pubblico, ma che probabilmente quando l'avversario e il pubblico si comportano male un pochino ne soffre. Si è visto in più occasioni quando le situazioni, ora quella clamorosa di Vienna con Tiafoe, però era tempo fa, ma anche successivamente, se il tifo e l'avversario si comportano in modo strano, lui si deprime, quasi si offende. Vi ricordate la scena di Monte Carlo con l'arbitro?
Sì.
Un altro avrebbe, Panatta disse, io l'avrei tirato giù l'arbitro, no? Perché non è possibile fare una regione. E invece no, e invece Sinner cosa fece? E forse sbagliò sotto un certo profilo, a col senno di poi ancora di più, però obiettivamente lui dice, ma, cioè, come se l'esa maestà, capito? Cioè il giocatore è così pulito, così onesto, così lineare nei suoi comportamenti, che magari davanti a una rissa continua, questo rumore terrificante di sottofondo che c'è sul centrale di, cioè, stiamo parlando di 24.000 persone, non di, è lo stadio più grande del
medio
mondo.
Stadio di calcio, tanto per capirci, solo
tutti
che ci
gli
si
americani
che
aspettano che rivinca un americano, cioè non è che stiamo parlando di una situazione facile.
Ma no, certo,
e quindi sarà importantissimo anche gestire i primi momenti, perché è vero che lui è un diesel, Sinner, ma se cominciasse maluccio, come purtroppo gli capita, tenete presente che lui ha perso 8 volte il servizio negli ultimi, sempre negli ultimi, nel primo set di questo torneo, e 8 su 11 servizi tutti nel primo set. Se dovesse cominciare maluccio, ecco lì dovremmo cominciare a preoccuparci ancora, perché questo lato del carattere di Sinner forse è quello ancora un po' oscuro di questo grande personaggio che abbiamo.
Sì. Quindi Carlo, stiamo sereni, anche se saremo 1 contro 23.859. Vabbè, anzi 23.860, perché c'è anche Fritz, e quindi diciamo
vincere in trasferta è pure più bello. È chiaro che da lì devi passare quasi sempre quando giochi un grande torneo, che sia in Australia, che sia in America o in Inghilterra, insomma, o a Parigi, quindi da lì devi passare. Vincere in trasferta è pure più bello, però Sinner, ecco quanto diceva prima Vincenzo, un altro parallelo è quello che nella nazionale brasiliana io l'ho sempre invidiata, perché gli stessi giocatori ti dicono, ma per noi prendere un gol non è mica un problema, mettiamo la palla al centro e continuiamo a giocare. Ecco, anche quando Sinner va sotto,
così è.
Anche per noi non diventa più un problema prendere un gol.
Ma sì, sai il giochino che facciamo tutte le volte, no? Evochiamo i grandi padri costituenti dello sport italiano, evochiamo la pallanuoto a Picornell, la staffetta del fondo in Norvegia, la nazionale di Lippi a Dortmund, insomma quelle cose lì banali, no? Fatte a casa degli altri. Vincenzo, ciao, buona partita, buon lavoro, ti leggiamo sul Messaggero e ovunque ti scriva.
Grazie.
Ciao. Grazie Vincenzo Martucci. 800 24 00 24. Ci fermiamo, arriva Paolo Bertolucci.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Il polso sta bene in quel momento lì, mi faceva parecchio male, comunque quando cadi su cemento non è proprio il massimo, ma l'abbiamo trattato subito, sembrava abbastanza bene, un pochettino l'ho sentito durante la partita, però ecco, con l'adrenalina poi è tutto un po' diverso, sicuramente non è qualcosa di grave, se no lo sento sicuramente di più ora, quindi sono abbastanza tranquillo. Oh,
se cadi sul cemento ti fai male, me lo diceva anche la mia mamma. Paolino Bertolucci, ciao.
Buongiorno.
Ciao.
Buongiorno.
Confermi, però insomma l'abbiamo
sfangato. Sì, io non sono mai caduto, però insomma, anche perché non mi muovevo, quindi però al di là di quello.
Ma tu avevi altro stile, era la pallina che veniva da te e non viceversa.
Bravo. Bisogna farla viaggiare la palla, bisogna farla viaggiare, non bisogna correre dietro la
deve
palla.
Deve sudare la palla.
Se no arrivi, appunto.
Senti, impressioni a 3 ore, 2 ore e mezza dal momento?
La tensione sale come la pioggia che scende. Sì, è un momento importante. Certo, giocare fuori casa, tutto il tifo contro, l'avversario, se riuscisse oggi a vincere gli US Open in casa contro il numero del mondo, sarebbe a posto tutta la vita. Insomma, questi sono fatti fattori che un pochino pesano, però insomma il ragazzo ha le spalle larghe, sta buono.
Direi
che è pronto.
Sì, ma tra l'altro insomma noi abbiamo sempre raccontato una delle grandezze, no, Carlo, di Sinner, la capacità di reggere la pressione. Vincenzo prima ci raccontava c'è tipologia di pressione, però insomma, possiamo essere abbastanza fiduciosi.
No, ma come ti ho detto, Sinner sì, è per la nazionale brasiliana. No, ma devo dire che mio amico, che non è più Paolo il Caldo, ma adesso è Paolo il Turco, lo soprannominerò così perché è la persona più abbronzata che ho visto quest'estate in televisione. e gliel'ho anche scritto. No, però lui adesso dice così, ma sta facendo il giro per raccogliere tutti i crediti che ha in giro, perché dobbiamo ricordarci che a noi, come a tutti gli altri, come ai telespettatori delle sue telecronache, lui in tempi non sospetti, quando Sinner aveva problemi soprattutto fisici, quando aveva questi alti e bassi, diceva ma state tranquillo, lo scriveva sulla Gazzetta, ovunque, anche sui muri credo l'abbia scritto, vedrete che questo arriva e vincerà uno slam, poi due, poi tre. E in quei momenti lì non era facilissimo credergli, Paolino?
No, c'era il carro, come dire, il carro era mezzo vuoto.
Bravo,
poi
era volte vuoto.
Si riempiva, poi dopo si svuotava, ma questo insomma fa parte del, chi segue lo sport lo sa che quando vinci salgono tutti e quando perdi scendono tutti, questo è un classico, però insomma che avevamo tra le mani un diamante che andava soltanto un attimo atteso, era abbastanza ovvio, non ci voleva uno scienziato. È che la gente ha fretta, ha troppa fretta. Questo ha 23 anni, è numero uno del mondo, ha vinto non so 50 delle ultime 55 partite, sta frantumando tutti i record. Credo che nelle ultime 20 volte che ha giocato con giocatori oltre la decima posizione non ha mai perso, ma insomma io non so che cosa si voglia, che cosa si presenta in continuazione alla ricerca di cose che non esistono, che qui si spazia dal gossip a tutto il resto. Va lasciato in pace, va ammirato, va seguito, ammirato e applaudito.
Ho due curiosità. La prima non è tecnica, ma lavora ancora sulla questione della testa, e cioè io credo che più ancora dei 24.000 magari oggi possa essere una giornata un po' particolare, perché oggettivamente per mille ragioni questa è la finale che non puoi perdere, no? Se sei il numero uno al mondo, e questo magari ti mette una certa pressione.
Pronto?
Dici, Paolo? Aspetta che abbiamo perso il collegamento, adesso lo recuperiamo. Carlo?
Questo è interessante. Un'altra curiosità che, se recuperiamo Paolo Bertolucci, voglio togliermi è questa. Certamente questa è la finale che non puoi perdere, ma non possiamo dimenticare che Sinner è passato attraverso l'incrocio Medvedev, che è stato il più complicato ovviamente di questo torneo, era reduce dalla sconfitta inglese, e Medvedev, visto fin lì, dicevi sta giocando un grande tennis. Secondo me, una volta passato di lì, un po' di pressione si era elevata. Adesso gioca questa finale contro un avversario che è quello di casa, ma che è più debole di lui.
E quindi Paolo, insomma, c'è questo fattore del non si può perdere, Paolo.
Beh, da un certo punto di vista sì, è vero, però d'altronde quando tu sei numero uno nel mondo, testa di serie numero uno del torneo, già questo significa che tu sei il favorito, quindi entri in campo fin dal primo turno con una bella pressione addosso. Poi il tabellone non era per niente agevole, è ovvio che andando avanti si è anche liberato, no? Con l'uscita di Alcaraz da una parte, di Djokovic dall'altra, ma questo capita in tutti i tornei. Lui aveva questo ostacolo, diciamo così, sulla carta il più pericoloso era Medvedev, e lo ha superato, non lo ha girato, lo ha proprio superato alla grande. La semifinale con Draper, la finale con Fritz, come dire, lasciano la strada, certo non è in discesa, ma lo lasciano ampiamente favorito. Ripeto, questo però è un ex numero 5 del mondo che adesso entrerà nei 10, non è che è di passaggio da quelle parti e che oggi scenderà in campo perché non trovavano nessun altro. Un signor giocatore con tanti pregi, con qualche difetto, che secondo me però se i due giocheranno con la stessa percentuale, che può essere l'80, il 90, il 100%, Sinner porta a casa la partita.
Vince
Sinner. Se Sinner troverà una giornata negativa, è ovvio che la questione si fa veramente seria.
Posso chiedere una cosa al mio amico Paolo il Turco, così lo facciamo arrabbiare e facciamo arrabbiare anche gli ascoltatori. Adesso comincia a porsi la questione, che non la chiamo di talento ma estetica, no? Perché Sinner, dicono anche gli Ubicic, Sinner noioso, insomma, si comincia a dire vabbè, però altri sono più belli da aver giocare, ah però Alcaraz ha più talento, è più bello. Secondo me non è una questione del talento, perché il talento è una cosa molto sfaccettata, che ha a che fare con molti aspetti, anche la tenuta mentale è un grandissimo talento. Sto parlando di estetica, dicono ok, Sinner fortissimo, ma da veder giocare non è così divertente.
Il fatto è che per essere uno del mondo è come un campionato di calcio, tu devi arrivare primo a maggio e devi raccogliere punti tutte le sante domeniche. Se poi una volta capita che vinci 3-0 contro una squadra nettamente più forte, questo è una tacca che ti rimane, diciamo così, molto importante, però dopo a fine campionato sei 18 punti dietro, quindi non conta assolutamente niente. Sinner me lo prendo tutta la vita sul Tour de France, su una classica Milano-Sanremo, l'ho già detto mille volte, probabilmente prendo Alcaraz.
Ultimo tema è questo, rilaccio a quello che dicevi prima, se giocano entrambi 80-90-100% vince Sinner. Mi pare di aver capito che c'è un fondamentale in cui è meglio Fritz, che è il servizio, no? Però per noi che capiamo poco, ci dai, come fanno quelli bravi prima delle elezioni, una cosa da guardare che capiamo subito, cioè se Sinner o se Fritz quella cosa lì la fanno benissimo o malissimo, insomma abbiamo già la chiave di lettura di quello che sta succedendo.
Beh, è vero che Fritz ha un grandissimo servizio, però Sinner ha una grandissima risposta, quindi se Sinner riesce, come diciamo, a parare abbastanza bene la situazione e non venir travolto da questo colpo, ripeto, secondo me poi sul resto lui è superiore, è anche l'abitudine anche a giocare a questi livelli, queste partite. Sinner secondo me è bravo, avrà 20.000 persone contro, ma lui è bravo anche a estraniarsi, a isolarsi, perché sa che quello è l'obiettivo e lui andrà dritto verso la vittoria, seguendo proprio il suo istinto. E se poi c'è bisogno di fare uno scontro mentale, a quel punto lì veramente secondo me non ci sarebbe partita, però bisogna stare attenti, perché questo anche fisicamente è molto buono. È un po' sgraziato da veder giocare, però siamo sempre lì. Vuoi il risultato o vuoi il bel gioco?
Noi vogliamo il risultato questa sera. Non c'è piano B, quindi teniamo d'occhio la colonnina delle statistiche alla voce percentuale di risposta sulla prima di Sinner.
Sì, e la percentuale di prime di Sinner.
E di prime di Sinner. Con questi due indicatori, anche noi che non siamo Paolo Bertolucci, questa sera dalle 20 possiamo in qualche modo riuscire a capire come sta andando. Poi ovviamente il resto lo guardiamo su Sky, su Super Tennis, dove ci faranno vedere questa meravigliosa finale. Ciao Paolo, grazie.
Ciao Paolino.
Ciao ragazzi.
Abbraccio.
Ciao.
Grazie Paolo Bertolucci. 800 24 00 24. Se volete intervenire in diretta, si sta allenando Taylor Fritz adesso. Sto vedendo le immagini. Vediamo. Torniamo fra un minuto.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, la seconda vittoria consecutiva. Lo fa davanti a Bagnaia e a Bastianini, le due Ducati rosse. Credo che anche per Bagnaia, nel brutto di non aver potuto in qualche modo poter resistere o combattere con Marquez, sia un sospirone di sollievo lasciarsi alle spalle questa Misano, con il gap mondiale che torna a richiudersi.
Sicuramente se la pista fosse rimasta tutta asciutta il risultato poteva essere diverso, perché Jorg stavamo già andando via e la gara sarebbe stata diversa. Quando è iniziato a piovere ho visto subito che Franco era caduto e ho detto magari bisogna rallentare un po' di più, e Mark è stato molto più coraggioso sicuramente di tutti noi. Quando mi ha passato ho provato ad andare dietro in tutti i modi e non ero mai abbastanza incisivo per riuscire a essere lì vicino, però in ogni caso niente da dire, noi abbiamo fatto il massimo. Ieri non avevo fatto il massimo, ero arrabbiato, oggi ho fatto il massimo e ho finito secondo, quindi va bene così. Per battere Mark bisogna essere al 100% quando è in forma così, e oggi non ero al 100%. Quando è iniziato a piovere e ho visto che Martin entrava, la mia gara è cambiata un po' da quel momento lì, e da lì ho capito che lui avrebbe fatto 0 punti e sapevo che non avrei potuto commettere nessun tipo di errore. In ogni caso vincere è sempre vincere, ma fare più punti è più importante.
Questo è il riassunto del Gran Premio di San Marino a Misano. Marquez, Bagnaia, Bastianini il podio, Binder, Bezzecchi, Alex Marquez, Quartararo, Miller, gli altri, fino ad arrivare all'ottava posizione. Per trovare Jorge Martin bisogna scendere fino al posto numero 15. Martin che ha azzardato, cambiato la moto quando ha cominciato a piovere, poi però ha smesso e quindi si è trovato in fondo al gruppo. Classifica mondiale: Martin 312 punti, Bagnaia 305, Marquez 259, Bastianini 250. Mancano 7 gare alla fine del mondiale, questo per sbrigare la questione burocratica. Carletto Pernat, ciao.
Ciao, ma guarda, aspettavamo la cartina di tornasole di Aragon, l'abbiamo avuta qua a Misano, anche se in condizioni particolari, come dice giustamente Bagnaia, un po' di problemi ci sono stati. Però per il bagnato, però devo dire che la stupidaggine grossa l'ha fatta Martin, sì, onestamente, perché soprattutto considerando il fatto che lui era dietro a Bagnaia, quando il tuo diretto concorrente non entra, non entri nemmeno tu, se entra entri anche tu, cioè mi sembra una cosa estremamente logica, non vorrei dire, cioè questo è stato un errore veramente clamoroso che non capisco, che fa capire che la lucidità di Marquez in questo momento, che sembrava molta, è diventata poca. Ora non è che perché ha preso un punto, ma ha fatto veramente una cosa che è impossibile farla.
Sì.
Se il tuo rivale, che di cui hai un vantaggio superiore ai 25 punti, non entra, non entri nemmeno te, se sbaglia lui sbaglia anche te.
Ma io devo dire la verità, Carlo, guardavo la gara in televisione e sul momento ho pensato, ecco, Pecco ha sbagliato, perché voglio dire, se quell'altro entra è talmente chiaro che verrà giù il diluvio che ha vinto la gara con questa
però
mossa.
Sono rimasti fuori tutti,
poi invece
però
no,
sono rimasti fuori,
esatto.
Sono rimasti fuori tutti e quell'altro cipirimerlo, come direbbe il mio amico Carletto Perro.
No, ma, bravo, dai,
no, ma è una cosa che è un autogol clamoroso, infatti, esatto, poi tutta la gara è vissuta lì. E alla fine è vero quello che dice Bagnaia, cioè lui e Martin stavano andando via, ma meglio così, perché così ha guadagnato 19 punti senza fare un plissé. E io capisco anche che non sia andato ad attaccare Marquez, non abbia rischiato più del necessario per andare a prendere Marquez, che tanto era imprendibile, oggi non avrebbe battuto nessuno, credo.
Quindi, in quelle condizioni ragiona.
Certo, no, ma lui la gara l'ha vinta in quel giro lì in cui c'era casino con la pioggia, è andato a prendersi tutti gli altri perché lui può rischiare qualcosa in più rispetto a Bagnaia, no?
Perché
grosso modo non ha il mondiale in ballo. Alla fine oggi Bagnaia ne esce come un califfo con 19 punti gratis in più nel mondiale.
Sì, ma ne esce califfo sia Marquez che, come abbiamo detto, ti ricordi anche le trasmissioni scorse, se la giocano in quattro. Mi sa, Bastianini pare che non è stato bene, ma tanti piloti non sono stati bene, addirittura Miri non ha corso, Marini e compagnia bella sono stati male, forse c'era un virus che ha preso lo stomaco a tutti i piloti. E ti devo dire che è stato obbligato Enea a usare la soft, vedi che è stata una scelta differente da quella di Marquez e di Bagnaia, perché con la media nelle prove la moto non andava bene a seconda di come guidava lui. La soft gli è servita per gli ultimi 5 giri, i 2-3 decimi la patini, anche se è girato a metà molto forte, però una buona rimonta, un buon terzo posto, il mondiale è aperto, perché qui fa uno 0-1 e fa uno 0 l'altro, vedi che sembra che si diano quasi la mano per dire tocca a te, tocca a me.
Sì, qui la classifica si sta accorciando, non solo per Bagnaia.
Certo, quindi sai, qui c'è Misano 2 è un'altra, io ho detto domenica scorsa che secondo me dopo le due Misano avremo un discorso molto più chiaro per dire, perché ad esempio Bagnaia o Martin 1-0 lo possono fare, Marquez e Bastianini no, questo è chiaro. Cioè un Bagnaia anche sbagliando, no? Possono fare 1-0 lui e Martin, perché hanno tanti punti di vantaggio e per cui va bene. Ma se lo fanno Marquez e lo fa Bastianini, il mondiale loro non se lo giocano più.
Sì, sono 7 gare, 259 punti che restano ancora sul tavolo disponibili. Quindi insomma c'è un margine ovviamente strettissimo per Marquez e Bastianini. A proposito di Marc Marquez, Carletto, seconda vittoria di fila, primo back to back dal 2021, che è un secolo fa.
Sì.
È vero che è stato favorito dal cambio delle condizioni meteo, da quello che è successo in quei due giri. Però restiamo sul filo di quello che ci dicevamo venerdì. Marquez lavora per oggi e per domani.
Certo, ma non lavora solo sulla moto, lavora anche sulla testa, come abbiamo detto l'altra volta. Infatti, vedi che quello probabilmente abbiamo detto un po' si sta verificando, perché questa non lucidità veramente di Marquez mi ha stupito. Però quello è un tarlo, ragazzi, entra dentro. Come quando vedo l'altra volta che se Valentino si guarda allo specchio vede Marquez, se Marquez si guarda allo specchio vede Valentino, sono uguali. Ti mettono dei tarli nella testa che bene o male ci rimangono. Una volta lo patisce Bagnaia, una volta lo patisce Martin, e alla fine, ragazzi, il campionato sta diventando molto bello. Ti ricordi che molte domeniche fa dicevamo ma saranno solo due o saranno quattro?
Invece no.
Paura che siano quattro.
Invece no.
Meno male.
Sì, no, sono poi è tutto in attesa dell'anno prossimo, perché io oggi le guardavo le facce nel parco chiuso con Bagnaia che è arrivato, ha tolto il casco, c'aveva quella faccia un po' così. Poi per protocollo è dovuto andare a fare congratulazioni a Marquez che stava festeggiando, Marquez con la faccia con la faccia di quello assi che l'ho messo in quel posto, che gli dice congratulazioni, ci vediamo l'anno prossimo, e non sarà una cosa facile, sarà molto divertente ma non sarà facile.
Quello sì, sono d'accordo.
Mi fate fare un po' lo stronzino per chiudere?
Come no,
Carletto.
Come no.
Alex
come
Marquez no. Questa volta ha chiuso il gas, altrimenti tirava giù anche Bezzecchi.
Sì, bravo. E alla fine è stato anche male, sai che ha avuto un coccolone, è arrivata l'ambulanza, poi fortunatamente non era niente. Ma sai, sono quelle cose che poi servono, scuse o non scuse, alla fine poi ti mettono sotto la rete di ingrandimento, ragazzi.
Situazione cui, molto simile, cioè...
Sì, bravo, hai fatto una cosa giustissima a dirla, perché lo dicevo io. Devo dire una cosa brutta che non mi è piaciuta: tutti i fischi a Marquez non sono belli. Perché è un pilota che può essere simpatico, antipatico, però è un grande pilota, ha vinto, e tutti i fischi alla fine del Misano, francamente non siamo il calcio, non che voglio dire che è il calcio, però qui un pilota che vince in questo modo va applaudito, non va fischiato da tutto il circuito, non mi piace, non è sport. Scusatemi, è quello che penso io, volevo dirlo.
C'è altro modo di sostenere il tuo, e poi ci sta.
Bravissimo.
Case, quindi è giusto che ci sia. Va bene, tanto ci aggiorniamo per poco, perché,
direi
si resta lì. 21-22 settembre c'è il Gran Premio dell'Emilia-Romagna a Misano. Ci sono i test, ci sono mille altre cose in questa terza parte della stagione.
Tanto,
ciao, Carletto.
Carletto ha preso. Residenza. No, Carletto ha preso residenza all'hotel Simoncelli a Gabicci.
Sì,
potete trovarlo lì, inviategli lì la
buono.
Corrispondenza.
Diciamo che valorizzo l'albergo.
La corrispondenza.
c'hai i tuoi insider, maledetto. Ciao ragazzi.
Carletto.
Bene, ci
aggiorniamo a brevissimo. Intanto sta parlando Luciano Spalletti a Budapest. Domani ore 20:45 Italia Israele, dopo quel meraviglioso venerdì sera che ci ha regalato a Parigi la nostra nazionale. Ne parliamo dopo il GR delle 18, invece adesso il traffico e poi facciamo due riflessioni sulla chiusura delle Paralimpiadi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Accendersi le nostre frecce, si accende Ambra, soprattutto lei Martina, in seconda posizione Monica Garibiere, cade Ambra Martina Caironi, vince la medaglia d'oro Ambra Sabatini, drammatica caduta a pochi metri dall'arrivo e con lei c'è anche Monica. Martina Caironi è campionessa paralimpica per la terza volta in carriera con 14 e 16.
Claudio Arrigoni, ciao.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Borturan, tanta roba per quel momento di altissimo impatto emotivo che abbiamo vissuto ieri sera nella finale dei 100 femminili, ma in generale anche per tutto quello che abbiamo vissuto in queste Paralimpiadi che si chiudono questa sera con la cerimonia a Parigi, ore 20:30, cala il sipario e ci si rivede a Los Angeles.
Ci si rivede a Los Angeles, però hai ragione, tante emozioni. Guarda, io commenterò la cerimonia stasera insieme a Luca Di Bella, che abbiamo ascoltato poco fa nella telecronaca, e sai che mi sono commosso ancora ascoltando la voce di Luca, perché quella gara lì, che è una gara molto sentita sia alla Paralimpiade, tant'è che era l'ultima gara del programma dell'atletica allo Stade de France. Ieri c'erano 80.000 allo Stade de France, 80.000 veri, non dei spazi vuoti, eccetera.
Sì, non invitati, non...
No, tutti paganti, e non si pagava neanche poco, devo essere sincero. No, quella è stata una gara, secondo me, straordinaria per impatto emotivo, e dall'altra parte ha mostrato che questi atlete non sono degli autonomi, non sono dei cyborg, non è che hanno questa gamba bionica e fanno quello che vogliono. Questa gamba bionica la muovono loro, e se loro non la muovono nella maniera giusta si cade e magari si fa anche male. Ambra Sabatini, campionessa del mondo, lei aveva vinto le ultime due gare e facendo record del mondo in tutte e due, arriva qui e si trova davanti Martina, che era al canto del cigno. Martina all'ultimo ballo, ma Martina è straordinaria, è una delle più grandi atlete di tutti i tempi dell'atletica paralimpica, e con quell'oro diventa anche l'atleta più vincente dell'atletica paralimpica di sempre. Mm-hmm. e se lo merita.
Sì, io non amo, Carlo, le grandi etichette morali applicate allo sport, vergogna, dramma, però ecco, devo dire, quei 14 secondi questa volta dramma lo meritavano tutto, ma con anche ovviamente anche il risvolto straordinario. Abbiamo festeggiato la vittoria di Martina Caironi, però c'è dentro tutto in quei 14 secondi lì, no?
Ma di sicuro, cioè, dramma sportivo è una definizione che ci sta, perché tale è, no? E d'altra parte credo che Martina, ma qui il direttore mi può correggere finché vuole, sia una delle più grandi atlete italiane di sempre, perché a prescindere, no? Quindi io ci metto dentro tutti in questa definizione, perché vincere quello che ha vinto lei in carriera, 35 anni mi pare, al canto del cigno, diceva Claudio Arrigoni, insomma, vincere quella gara lì, da un lato c'è una sorta di dramma sportivo. Speravamo tutti in uno riempimento del podio come già avevamo visto, non è avvenuto, ma la medaglia d'oro comunque l'Italia l'ha portata a casa con quella che, ripeto, è una delle più grandi atlete di sempre, secondo me.
Sì, io sono d'accordo con te, Carlo, alcune volte noi diamo troppe definizioni, lo sport è uno e uno solo alla fine. Poi è chiaro che bisogna anche avere delle divisioni, perché sennò sarebbe veramente impossibile certo, riuscire a mettere tutti insieme. Però sono d'accordo, cioè, Martina Caironi rimarrà nella storia non solo
dello sport,
della storia italiana. Sì. Poi sai, qua c'erano, cioè, l'Italia ha fatto delle cose pazzesche, ha superato Tokyo e non era facilissimo perché c'erano 69 medaglie là. Qua sono arrivate 71 per quelle due che abbiamo vinto nell'ultima gara, perché sennò saremmo rimasti lì, eravamo a 69, quindi la medaglia di Martina, e poi quella di Monica, che è arrivata dopo una revisione della gara con molta attenzione, eccetera, è stata anche bello. Tra l'altro questo ha limitato un po' anche il dispiacere di Ambra, perché ti assicuro che, poi io ho avuto occasione di sentirla, era anche molto dispiaciuto perché ho rovinato la gara ad Ambra. Cioè, era squadra d'Ambra a Monica, quindi il livello anche di unione, di amicizia che c'è fra di loro è anche questo di
empatia. È stata una grande Paralimpiadi per i numeri, li hai citati tu, è stata una grande Paralimpiadi per le storie, per i volti. Insomma, abbiamo parlato del dramma di ieri sera, poi Simone Barlam, Manuel Bortuzzo, tutti quelli del nuoto, Assunta Legnante, Rigi, io non riesco, perdonatemi, a pronunciare il cognome, che è diventata una star ovunque con quella sua intervista. Bebe Vio, che per, non ha vinto l'oro, ma chi se ne frega.
Sì, ma guarda che hai ragione. Cioè...
aspetta che abbiamo perso il collegamento sul momento in cui Claudio mi dava ragione, quindi vediamo di ripristinarlo, sì, perché è importante.
Sì, sarebbe il caso. No, sarebbe il caso. No, ma d'altra parte, insomma, ormai è qualcosa a cui siamo meravigliosamente abituati, no? Ci ricordiamo a Tokyo quando arrivarono tutte quelle medaglie in attesa, quando a Tokyo soprattutto ci uscirono moltissime storie da raccontare, moltissime storie che abbiamo raccontato, ad esempio c'è cioè anche quella di Bortuzzo che la conosciamo, molto più nota, molto più mediatica, ma è pure meravigliosa. Poi ognuno di noi banalmente ha qualche atleta che conosce meglio di altri. Ad esempio l'altro giorno io sono di Pavia, ero in piscina a nuotare e vicino a me c'era Monica Boggioni e io dicevo: ah, però sto nuotando così come posso, e c'è una campionessa che nuota due corsie più
certo,
là. Sai, sono quelle cose che ti restano dentro.
Claudio, ti abbiamo tornato, recuperato, Claudio. Andiamo a
sì.
chiudere.
No, scusatemi, ma qua siamo nello stadio, e lo stadio è lo Stade de France, e sta cominciando a riempirsi per stasera, quindi immagino che ci sia un po' di problemi anche di collegamento. No, concludo solo quello che stavo dicendo prima. Quando parliamo di sport paralimpico non possiamo prescindere dalla condizione, bisogna raccontarla, perché la condizione fa parte della prestazione, e quindi è anche giusto raccontare le storie. Poi è chiaro che si racconta lo sport come è giusto che sia.
E questo è stato, lo è, diciamo, tradizionalmente ogni volta che ci misuriamo con le Paralimpiadi, ma lo è stato in maniera estremamente piacevole, soprattutto in queste due settimane. Ciao Claudio, grazie, buon lavoro questa sera, ore 20 e 30, cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi in questa domenica che deve ancora raccontare tantissime cose. Siamo partiti dalla serata di Jannik Sinner alle 20, si gioca gli US Open, ci sarà la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi. E ci sarà anche da preparare Italia-Israele domani ore 20 e 45, sta parlando ancora Carlo Luciano Spalletti.
Vedo.
Allora facciamo così, ci fermiamo per il GR delle 18, una manciata di minuti, e poi ripartiamo proprio dalle parole del CT.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Faccio il lavoro più bello del mondo, a mio avviso. Mi occupo di persone. Sono capo del personale per l'Europa in una multinazionale americana.
Da quando ho scoperto che si può fare, ho sempre sognato di vivere all'estero, di studiare all'estero, da quando ho 13 anni, quindi ho colto la palla al balzo appena ne ho avuto l'opportunità.
Quando ho deciso di aprire la mia azienda, conoscevo, insomma, il mercato indiano e il mercato del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo software, quindi ho visto una grossa opportunità e ho deciso di aprire lì.
Siamo Generazioni Mobili. Siamo l'unico passaporto radiofonico valido per l'espatrio, accettato in tutto il mondo. La tua guida pratica settimanale per orientarti nel mondo dello studio, del lavoro e del fare impresa in Europa e nel resto del pianeta. Ogni sabato vi proponiamo approfondimenti pratici, interviste a chi ce l'ha fatta e racconta la sua esperienza da globetrotter internazionale, segnalazioni di offerte di lavoro, tirocini e trend globali, fino alla nostra community di associazioni, istituzioni e il social club degli ascoltatori, uno spazio on air dove scambiarsi domande e consigli. Ritira il tuo pass settimanale di sola andata per il mondo a Generazioni Mobili. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 solo su Radio 24 e in podcast tutte le volte che vorrete su radio24.it e su tutte le principali piattaforme.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus e la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Sono le 18.
GR24, il sole 24 ore.
Madrid concede protezione al candidato dell'opposizione venezuelana González. Lo scontro politico tra Conte e Grillo, se c'è qualcuno superiore alla comunità non potrò restare, dice il leader 5 Stelle. Due vittime in Algeria per le piogge torrenziali nel Sahara. La MotoGP Marquez vince a Misano davanti a Bagnaia. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. L'ex candidato presidenziale dell'opposizione venezuelana Edmundo González, considerato da diversi governi stranieri il vincitore effettivo delle elezioni di luglio, che hanno visto la riconferma di Maduro, è atterrato nel pomeriggio in Spagna, dove otterrà asilo politico.
La crisi politica venezuelana attraversa l'Atlantico per spostarsi parzialmente in Spagna, dopo la decisione del governo spagnolo di concedere asilo politico a Edmundo González, il candidato dell'opposizione sconfitto da Maduro nelle contestatissime elezioni di fine luglio.
Ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el gobierno de España.
Il nostro governo ha deciso di accogliere la richiesta di asilo politico per garantire la tutela dei diritti politici e della libertà di espressione di tutti i venezuelani, ha dichiarato il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares, confermando il viaggio di González in un aereo delle forze armate spagnole, atterrato nel pomeriggio presso la base militare di Torrejón de Ardoz. Una decisione, quella del governo spagnolo, arrivata dopo che lo stesso González si era rifugiato nei giorni scorsi all'interno dell'ambasciata spagnola a Caracas, per sfuggire ad un ordine di cattura emesso nei suoi confronti da parte della giustizia venezuelana, accusato di vari reati tra cui cospirazione ed usurpazione di funzioni. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
La politica degli Stati Uniti a due giorni dal primo duello televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump in programma martedì sera è ancora testa a testa tra i due candidati. Secondo l'ultimo sondaggio pubblicato dal New York Times, il repubblicano è avanti con il 48% contro il 47% della democratica, con un margine d'errore del 3%. In Italia si inasprisce lo scontro fra Giuseppe Conte e Beppe Grillo per la guida del Movimento 5 Stelle. Non accetterò mai di vivere in una comunità in cui c'è un soggetto sopraelevato rispetto alla comunità stessa, dice Conte. Se passa questo principio, io non potrei esserci, dice il leader del Movimento.
Oggi dobbiamo interpretare non i bisogni di 15 anni fa. Dobbiamo cercare di capire come progettare la società di domani, dopodomani. Se fosse possibile applicare una stessa ricetta dopo 20 anni, 30 anni, rimane sempre la stessa, probabilmente non ci sarei stato neppure io, non sarei stato chiamato io, non sarei stato coinvolto io. Ma evidentemente c'è una ricetta che non funziona più.
Due fratelli detenuti nel carcere minorile Beccaria di Milano sono evasi, lo denunciano i sindacati di polizia penitenziaria Sappe e Uilpa, spiegando che sono gli stessi che si sono resi promotori delle rivolte nei giorni scorsi. Uno dei due è la terza volta che tenta di evadere. Non ci sono ancora notizie dei quattro alpinisti dispersi da ieri sul Monte Bianco. Si tratta di due italiani e due coreani. I soccorritori questa mattina hanno tentato di salire in quota a piedi, ma hanno dovuto rinunciare per le cattive condizioni meteo. Due persone sono rimaste uccise a Taman Rasset, nel sud dell'Algeria, mentre decine di altre sono state soccorse dopo che piogge torrenziali senza precedenti si sono abbattute su diverse regioni del Sahara. In una cittadina del sud-ovest, sempre in Algeria, un ponte è stato spazzato via dalla forza dell'acqua. In Italia piove su buona parte del nord, con il fronte che dalle prime ore di domani si muoverà verso sud, portando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Oggi pomeriggio allagamenti sono segnalati in Liguria e Toscana. Un'ultima notizia riguarda lo sport. Per quanto riguarda la MotoGP, Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico. Lo spagnolo della Ducati Team Gresini ha preceduto il campione del mondo sulla Ducati ufficiale Bagnaia. È tutto, vi lascio al nostro pomeriggio sportivo con Giovanni Capuano. GR24 torna alle 19.
sia difficile riproporre in blocco la squadra che è partita lì, perché smaltire in tutti la fatica a distanza di due giorni diventa impossibile, per cui oggi diventerà fondamentale per vedere un po' come stanno, però i tre o quattro calciatori, cinque, ci sta che vada cambiato.
Bisognerà stare molto attenti a questa partita, perché sì che veniamo da una vittoria con la Francia, però non va assolutamente presa sotto gamba, perché sono le partite più difficili, quindi bisogna cercare di dare continuità a quello che abbiamo fatto e rimettere in campo quello che abbiamo messo contro la Francia.
Seconda ora di Tutti Convocati Weekend, con Carlo Genta ci ha raggiunto anche Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
Ciao Pier.
Adesso lo agganciamo. C'è anche Xavier Iacobelli. Ciao direttore.
Buonasera a voi e buonasera agli ascoltatori.
Ciao, ciao, ciao. Allora, abbiamo sentito in rapida sequenza Spalletti e Ricci. Spalletti ha fatto una conferenza stampa molto lunga e articolata, in cui sostanzialmente ha detto che l'Italia avrà sempre una squadra forte, ha visto tante cose belle, è fiducioso nel riproporre il gruppo. C'è un problema di tenuta fisica, perché gli impegni tra Francia e Israele sono molto ravvicinati, dunque non dobbiamo sorprenderci se domani ci saranno 4-5 cambi nella formazione titolare e poi insomma tutta un'altra serie di cose. Abbiamo ricominciato a respirare da venerdì sera, direttore.
Beh, credo che la tua espressione sia la più appropriata, perché presumo che nessuno si aspettasse una resurrezione della nazionale di questa portata, memori di quanto accadde il 29 giugno scorso in Germania, quando l'Italia venne giustamente e sacrosantamente eliminata dopo una prestazione disastrosa. È evidente che quando Spalletti afferma che quell'esperienza gli abbia insegnato molte cose, abbia tratto profitto dagli errori commessi, a cominciare dalla confusione tattica, dal cambiamento di modulo e di interpreti che scandirono la disastrosa avventura tedesca. E la vittoria sulla Francia, la prima sulla squadra transalpina dopo 16 anni, la prima in Francia sulla Francia dopo 70 anni, certamente ha rinvigorito la nazionale. Ora si tratta di continuare senza lasciarsi andare a voli pindarici, senza lasciarsi cullare dall'onda dell'euforia, capendo che se questo era il nuovo inizio indicato dal GT, la strada imboccata è quella giusta.
Sì, a volte consolidare è quasi più importante che fare. Abbiamo recuperato per Luigi Pardo, Pier. No, evidentemente non l'abbiamo recuperato, Carlo.
No, no, ma io stavo ascoltando quanto diceva Xavier e a me veniva in mente, un vecchio déjà vu, no? Quello del gol di Lacombe Mondiali 78. Si iniziò così, poi si è finito con Rossi e Zaccarelli. Ovviamente sono storie diverse, però è di buon auspicio che si siano ripetute, anche perché nessuna partita, dopo quello che è successo a giugno, nessuna partita sarà banale ora, perché siamo tutti qui a pensare un'altra cosa, cioè che vogliamo evitarci di trovarci in un altro lunedì di settembre, come sarà domani, a dover avere il problema della qualificazione mondiale, ed è per questo che questa nazionale sarà una sorvegliata speciale di tutte le notti che attraverserà, proprio perché onestamente non ci possiamo fidare in questo momento. Nessuno si può fidare di questa squadra, nemmeno del lavoro di Spalletti come commissario tecnico. È una squadra che ha tutto da dimostrare, ha cominciato bene, però anche domani sera, in una partita che non è di cartello internazionale spaventoso, perché è un'Italia-Israele in campo neutro per la Nations League, però anche domani sera la nazionale sarà sorvegliata speciale, perché sgarrare a questo punto non si può più.
No, ma credo che il sentimento della prudenza e della mancanza di fiducia sia umanissimo e comprensibile. Ci riproviamo con Pierre. No?
Io sono qui.
Eccoti qua.
Mi sentite?
Assolutamente.
Sì, no, io ho sentito tutto il tempo. No, io penso che sono d'accordo. Cioè, secondo me innanzitutto è stata una benedizione, una rivoluzione, una sorpresa, perché comunque andare a vincere in questo modo e con questa autorità contro una squadra così forte. Poi onestamente, andando a guardare, facendo un'analisi un pochino più approfondita sulla prestazione della Francia e sulla formazione che la Francia ha messo in campo l'altro giorno, si può certamente ragionare sul fatto che sia una Francia distante dai suoi picchi potenziali. però questo non toglie, insomma, voglio dire, non toglie nulla la prestazione dei ragazzi. È la dimostrazione del fatto che poi il calcio europeo è un calcio molto equilibrato, dove la distanza fra delle ottime figure e delle pessime figure tante volte dipende veramente da piccoli dettagli. È un inizio. Sicuramente il processo di semplificazione che Spalletti ha voluto portare avanti, del quale ha dato ampia pubblicità nei giorni anche immediatamente precedenti alla partita, già ha dato dei risultati, e questa è una base di partenza secondo me fondamentale. Poi non è stato fatto nulla sicuramente, però insomma dai, ci dà. Poi ci sono alcune cose oggettive, cioè Tonali è sì, una cosa oggettiva, ma prima non c'era, adesso c'è.
È chiaro.
No, voglio dire, insomma, non è un dettaglio, no? Poi non è Mbappé, non è il Cristiano Ronaldo, il Messi dei tempi,
no,
ma è un giocatore.
Però è un giocatore
pane,
anche,
no?
Dal punto di vista caratteriale, che è sempre stato un leader, e quindi sarebbe servito enormemente anche a giugno in Germania. Va bene, Tonali fa parte dei rimpianti, anche se diciamo la verità, venerdì sera Xavier, vedendo quella nazionale, credo che la parola rimpianto sia stata abusata nelle case degli italiani, no? Ciascuno aveva il suo motivo.
Beh, certamente sì, perché soprattutto quello che ha colpito della partita al Parco dei Principi è stato lo spirito di una squadra che era ritrovata, che si è ritrovata, evidentemente anche pungolata dalle critiche che erano state sacrosante mosse nei suoi confronti al tempo dell'eliminazione dal campionato europeo. E avete citato Tonali. Beh, io penso che debba essere sottolineato una volta di più il ruolo di questo centrocampista, perché le cronache inglesi ci hanno raccontato di come durante i 10 mesi di squalifica l'ex rossonero a Newcastle abbia lavorato come se fosse dovuto scendere in campo ogni settimana, tant'è vero che le parole del suo allenatore Howe sono state particolarmente significative. E ritengo anche che Tonali sia animato dalla volontà di ritrovare il tempo perduto, perché ha saldato il suo conto con la giustizia sportiva, si è comportato in questi 10 mesi con una professionalità esemplare e, attaccato com'è alla maglia azzurra, alla prima occasione ha dimostrato quanto ci tenga. Ed è questo, secondo me, lo spirito che deve animare la nazionale di Spalletti, indipendentemente dalle variazioni di formazione titolare che apporterà il commissario tecnico. Perché questo noi vogliamo vedere, perché tu puoi vincere e puoi perdere, ma puoi perdere o puoi vincere se giochi come ha giocato l'Italia contro la Francia, vicecampione del mondo e, vorrei rammentarlo, eliminata in semifinale dalla Spagna all'Europeo, che poi vince il titolo.
Sì, anche se poi è umano pure, insomma, essere un po' preoccupati visti i precedenti dal fatto che c'è questo turnover annunciato, poi vedremo declinato come. Si sta allenando in questi minuti la nazionale, no Xavier?
Sì, assolutamente sì, ma ritengo anche che sia plausibile e comprensibile la scelta che lo tengo, perché quando tu giochi a distanza di 72 ore una partita, è vero che Israele occupa la posizione numero 74 nel ranking della FIFA, ma è altrettanto vero che nessun avversario debba e possa essere preso sotto gamba, perché l'esperienza dell'europeo ce l'ha insegnato. Ritengo però che le parole pronunciate oggi da Spalletti siano indicative anche del nuovo stato d'animo, della nuova atmosfera che si respira in seno alla nazionale grazie a questa vittoria, che avrà un effetto sicuramente corroborante.
Sì, di sicuro, ripeto, sì, ci ha fatto respirare di nuovo, vai.
È chiaro, tu hai detto giustamente il rimpianto ci deve essere, però alla fine, voglio dire, adesso non voglio essere semplicistico, l'europeo l'ha vinto una e probabilmente non avevamo neanche la forza per poterlo vincere. Rimane la figuraccia.
No, ma eravamo disponibili a perderlo dignitosamente,
cioè, esatto, non l'abbiamo
nessuno
fatto,
si lamenta
ci
per portiamo, non averlo
no,
vinto.
No, ci portiamo no, esatto, sì, però voglio dirti, cioè, guardiamo avanti, guardiamo in positivo. Questa partita qui, premesso che poi adesso speriamo di no, da domani potremmo fare un salto indietro, speriamo di no, voglio dire, non abbiamo fatto nulla, però è la dimostrazione del fatto che poi, insomma, tante volte il cambiare perché devi cambiare, perché ti fai prendere dal legittimo senso di delusione, eccetera, tante volte ti può portare anche a fare degli errori. Allora io non posso dirti con certezza che Spalletti sia la scelta migliore, però è chiaro che la partita dell'altro giorno ti fa capire che non è che Spalletti improvvisamente è diventato un allenatore bollito e questo è diventato un gruppo scarsissimo. E, insomma, non è facile fare scelte. Poi il destino delle nazionali è un destino che per sua natura è legato a piccoli momenti fondamentali. La distanza che c'è stata fra la nazionale che ha vinto l'Europeo a Wembley dal punto di vista del gruppo dei giocatori e quella che non si è qualificata per i mondiali 10 mesi dopo è minima, cioè non è che fossero due squadre diverse.
Anche temporalmente,
anche temporalmente con lo stesso commissario tecnico, quindi questo ti fa capire come poi alla fine siamo legati, certamente, insomma, non si può sbagliare, questo è evidente, non si può sbagliare perché le delusioni della nazionale negli ultimi anni sono state troppe, però la partita dell'altro giorno ci dimostra forse anche che se ci fossimo fatti prendere dal panico, avessimo cambiato tutto, forse non avremmo risolto il problema di per sé. Ecco,
no, però dobbiamo dire che se c'era un modo per cominciare a fare pace e vincere in casa dei francesi, diciamo,
aiuta. È piacevole.
Xavier Covelli, ciao, alla prossima.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao. A proposito di nazionale, sto seguendo quell'allenamento, il torello che gli azzurri stanno facendo sul campo dello stadio dove domani sera si giocherà contro Israele, gara numero 2 del girone di Nations League, in cui, ricordiamo, l'obiettivo numero 1 è arrivare almeno secondi, così da avere la certezza di essere teste di serie poi nel girone che porterà al Mondiale del 2026. Se poi facciamo meglio, noi siamo qui, non è che ci spettiniamo, però l'importante è tenersi dietro 2 tra Francia, Belgio e Israele, e venerdì una mano abbiamo cominciato a darcela. 800 24 00 24, ci fermiamo un minuto per il traffico, poi restiamo sul tema nazionale.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Io parto sempre da un mio pensiero, che una nazione come l'Italia avrà sempre 20 calciatori per fare una nazionale forte. Qualsiasi sia il momento che attraversiamo, magari bisogna essere bravi a saper capire i momenti. Per esempio, in questo momento qui non abbiamo i Baggio, i Del Piero, questi Totti, questi calciatori che veramente fanno la differenza. Però, come si è visto, ne abbiamo tanti che sanno fare molte cose.
Nando Orsi, ciao.
Ciao, buon pomeriggio, buona domenica.
Fila tutto ciao, nel ciao. Ragionamento di Luciano Spalletti.
Beh sì, è quello, cioè, non è che ci dice qualcosa di diverso, perché i Totti, Del Piero e Baggio non ce l'abbiamo. Spalletti poi, tra l'altro, è uno che ha sempre puntato molto sul collettivo, quindi non è andata bene all'Europeo, forse anche per lui, per sua stessa missione. Adesso ha cambiato e va dritto per una strada, nel senso che giochiamo in questo modo, a prescindere di come può andare, però adottiamo un modulo e lo portiamo avanti. Ha cambiato giocatori, Retteo Tonali, ha provato Ricci, e diciamo che se non fosse successo dopo 15 secondi con Di Lorenzo il gol preso, la nazionale aveva convinto. Poi dopo con le molle tutto quanto, perché è la prima partita, perché è la National League. Però insomma, diciamo che il CT ha tratto delle indicazioni importanti, secondo me.
Sì, ma tu che hai vissuto mille storie e in mille ruoli diversi dentro il calcio, non è semplice, non è sempre facilissimo che ci sia una comprensione di un errore fatto, e al di là delle parole una correzione a 180 gradi, come quella che forse, speriamo, aspettiamo conferma, ha fatto Spalletti tra giugno e settembre.
Sì, però fa parte anche dell'umiltà di l'allenatore di capire che le cose non sono andate bene, perché lui aveva intrapreso un percorso in nazionale all'inizio, di senso di appartenenza, di un sacco di cose, di privazioni, però poi dopo si vede che non è servito, cambio. Allora dove vado? Vado sul tattico e vado sul tecnico. senza più stare a pensare che forse che se giocano alla PlayStation e fanno mezzanotte gli può far male, e il senso da... tutte queste cose qua, andiamo a giocare a calcio, andiamo a pensare al calcio.
Ma tu hai visti tanti di allenatori che sono venuti in spogliatoio da voi a dire: ah ragazzi, ho capito di aver sbagliato, cambiamo tutto. E...
Non è facile. sai che c'è. Che l'allenatore della nazionale è diversa come cosa, li vede poco, esatto. Non li vede tutti i giorni, non li allena tutti i giorni, quindi non allenandoli tutti i giorni non ti vengono anche meno idee, capito? Perché i giocatori, uno può star meglio di un altro. Infatti è questo che è troppo differente la cosa. Il selezionatore dell'Italia ha una visione differente, e quindi deve intervenire una situazione e portarla avanti, mentre nei club puoi anche cambiare. Abbiamo visto squadre giocare a 3, giocare a 4, cambiare modulo, mettere un trequartista, poi giocare con la mezzala sola, perché domenicalmente e domenica e mercoledì te puoi anche sperimentare e provare.
Dicevi, Pier?
No, che lui secondo me è arrivato nel pieno e nel momento migliore della sua carriera, con una responsabilità. Oltre che un allenatore, è una persona profonda, ha interpretato quel ruolo con un senso, con una profondità, forse anche con
pure troppo.
Una seriosità, pure troppo.
No, è andato in super allenamento, come diciamo noi
voglia di strafare, di lasciare un segno, esatto. Sentiva profondamente, credo che siamo, insomma, te lo posso dire, ma penso che ce ne rendiamo conto tutti, la responsabilità, il prestigio, l'orgoglio, cioè veramente è stato fatto secondo me tutto a fin di bene, non so come dire. Pensate quel giorno con tutti i numeri 10 a Coverciano, no? Quanto abbia caricato tutto questo, perché gli sembrava giusto farlo, perché era lui il primo a sentire quel tipo di sentimento e voleva che la squadra lo potesse cogliere. Si è reso conto che probabilmente ha finito per sovrallenare la squadra e quindi un po' per confonderla, e i tanti moduli nelle quattro partite diverse, tutta una serie di cambiamenti, e forse anche di caricare di aspettative e di pesi qualcosa che poi alla fine si... E adesso ha fatto, è chiaro, è un primissimo exit poll quello con la Francia, però è pesante, perché con tutto rispetto non hai vinto contro il numero 90 del ranking, hai vinto in casa della Francia giocando in quel modo, quindi è un segnale secondo me di grande forza, e che l'allenatore sia un allenatore che non era bollito, lo dicevo anche prima di venerdì, penso che lo sapevamo tutti, e avanti così. Però ecco, io credo che la chiave sia stata proprio quella, cioè lui è arrivato nel momento migliore della sua carriera, chiamato in maniera anche improvvisa, perché poi non ha avuto neanche tantissimo tempo per allenare la squadra. Qualcosa si era visto da subito, la sua mano si era vista da subito in qualche partita, in qualche altra meno, ad esempio in quella che ci aveva portato poi alla qualificazione rischiando, però poi probabilmente ha esagerato, probabilmente ha confuso, e adesso va sull'Essis Mo. Va sulla semplicità, il campionato gli dice di giocare a tre, perché
lui gioca a tre,
togliere peso.
No, ma il fatto è che anche lui, nessuno nasce imparato, e anche lui ha capito, probabilmente, non essendo Pirla, e su questo siamo tutti d'accordo, quello che con una nazionale può e quello che con una nazionale non può fare. Ci sono alcune cose che con una nazionale non puoi fare, mentre puoi farle vivendo la vita di club, come ad esempio il discorso che faceva Nando prima e che è estremamente corretto. Quindi ha capito cosa può fare e cosa non può fare, e poi mi sembra abbastanza intuitivo e banale dire che è andata talmente male che non poteva che dire e fare quello che ha detto Spalletti, cioè non vedo altre soluzioni possibili, non so cosa avrebbe potuto fare di diverso.
No, non avrebbe potuto fare nulla. Due temi velocissimi, il primo, Nando, te lo metto io, perché poi tra una settimana saremo qui a ragionare di campionato. Molti tornano a dire: Frattesi così non può fare il dodicesimo all'Inter.
Lo so, hai ragione, però l'Inter è una squadra di grandi giocatori, quindi dove uno come Frattesi può fare la riserva, perché poi dopo ci sono anche delle situazioni tecniche, no? Cioè tu metti Frattesi e Barella insieme, è un centrocampo tutto muscolare, e la qualità poi dopo ce l'hai solo sul baricentro basso, solo su Çalhanoğlu, può essere, ma poi dopo sulla tre quarti in su chi è che dà i palloni, chi è che si... Cioè anche quella è una cosa che Inzaghi valuta, quindi dispiace perché è un patrimonio italiano e ti dico la verità, io ho una paura che i frattesi se lo prendono e se lo portano all'estero, perché, perché può essere così, capito?
E questo
sarebbe un dispiacere
per farlo.
Esatto, perché è un giocatore che ha caratteristiche europee, così come Chiesa. Dispiace, a me dispiace che vada a giocare in un altro campionato, perché è italiano e perché è giusto che giochi con noi, perché era giusto.
Matteo da Firenze, 800 24 00 24. Matteo.
Ciao Giovanni, ciao a tutti, grazie per la convocazione.
Grazie a te.
Splendidi. Grazie. Una piccolissima provocazione che forse dopo la partita della nazionale dell'altra sera viene ancora più facile, ma che fra amici milanisti abbiamo fatto tante volte. Si è parlato tanto del mercato del Milan, giustamente voi avete sottolineato che in questi ultimi nelle ultime due sessioni perlomeno è stato un mercato organico e con un progetto, no? Quindi con qualcosa che è disegnato.
Sì.
La riflessione però, che appunto a posteriori è sempre forse facile, non sarebbe stato meglio vendere Leao e tenere Tonali? Non quanto solo per il tasso tecnico, che probabilmente è difficilmente paragonabile, ma quanto per il milanismo che incarnava un po' Tonali e che forse è uno di quei valori che in questo momento manca.
Guarda,
a questa squadra.
Matteo, poi dopo abbiamo dopo la pausa parliamo proprio di Tonali con Davide Chinellato che lo segue in Inghilterra. Adesso facciamo rispondere quindi Nando. Io penso che il mercato del Milan sia buono. Penso che vendere Tonali significa essersi venduti l'anima, quindi su questo non ho cambiato idea a un anno di distanza, dopodiché ci sono logiche di mercato che sono insuperabili. Nando?
70 sono tanti, ecco, 70 appunto. Sono praticamente irrinunciabili, ma anche penso per una squadra inglese che incassa 70, cioè il Manchester United ha dato via McTominay, che secondo me è uno dei migliori giocatori, con grande dispiacere di Ten Hag, però quando ci sono da fare dei sacrifici si fanno. Tonali è andato al Newcastle perché la cifra era quella, però ci ha preso tre giocatori che poi dopo non sono Tonali, è un altro discorso, però in generale Milan ha fatto una squadra che secondo me, se si mette un po' a posto nei rapporti fra allenatore, squadra e società, secondo me è una grande squadra.
Sì. Certo che uno con la personalità di Tonali, il milanismo, il leadership, l'abbiamo visto anche l'altra sera, sarebbe servito, sì, come, al di là delle capacità tattiche e tecniche, Matteo ha perfettamente ragione, ma scriviamo anche il nome di Tonali al capitolo rimpianti, però in questo caso con una spiegazione. Ciao Nando, grazie.
Ciao ragazzi, buona serata, buon lavoro, ciao Piero.
Ciao, grazie. Nando Orsi. Allora dai, ci fermiamo un minuto, poi parliamo di Tonali.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Braccia aperte ad accoglierlo, perché per noi diventa un calciatore importante per la nostra nazionale, viste quelle che sono le sue qualità. Per cui ora ce l'abbiamo, abbiamo ritrovato un Tonali nuovo, molto voglioso di far rivedere quella che è la sua qualità di calciatore. Tonali che ha capacità di aiutare tutti in campo, perché sa fare tutto. E poi gli voglio molto bene, i compagni di squadra.
Come promesso parliamo di Sandro Tonali e lo facciamo con chi forse è il meno sorpreso di tutti dalla fame con cui ha aggredito il ritorno in nazionale. Davide Chinellato, corrispondente della Gazzetta dello Sport dall'Inghilterra. Davide, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao.
Ti sei sorpreso, no?
No, ho visto Sandro la prima partita che ha giocato, Nottingham Forest Newcastle, partita di Carabao Cup. Ha giocato come un satanato, con la voglia di spaccare il mondo dopo 10 mesi fermo. Ovviamente era la prima partita dopo 10 mesi, aveva finito la benzina in 20 minuti, ma si vede che è un giocatore nuovo, un giocatore rinato, un giocatore che al Newcastle ha voglia di dimostrare che hanno fatto benissimo a non mollarlo, l'hanno fatto sentire sempre come uno di loro, uno di famiglia, e soprattutto vuole far vedere che è un giocatore che può essere importantissimo sia nel club che soprattutto in nazionale. Penso che l'abbia dimostrato anche con la Francia, no?
Sì, dove tra l'altro è arrivato fino a 90, no? nel senso di minuti ora. È vero che non è stato fermo per infortunio, ma comunque insomma di fatto non ha giocato per un anno. Ci racconti, Davide, come ha vissuto questo anno a Newcastle?
È stato molto difficile. Lui ha fatto una sola intervista post squalifica che è stata al sito del club, per cui diciamo un ambiente molto amichevole,
ambiente protetto,
esattamente, protetto è la parola giusta. Ha raccontato i momenti difficili che hanno raccontato anche tutti quelli che stanno attorno a lui a Newcastle, dal suo allenatore ai suoi preparatori. Ha capito subito che aveva sbagliato quando è tornato in Inghilterra dopo quella famosa ritiro con la nazionale in cui sono arrivati i carabinieri. È subito uscito allo scoperto, ha detto che questo problema di ludopatia, si è autodenunciato addirittura alla federazione inglese, che non aveva nemmeno pensato di avere un problema. Ha pagato per gli errori che ha fatto, sono stati errori importanti, però sono anche errori che ha commesso un ragazzo di 23 anni, e li ha pagati con 10 mesi fermo, li ha pagati con una squalifica che gli ha tolto di fatto la sua ragione di vita, la cosa che gli piace di più al mondo, vale a dire giocare a calcio. E li ha usati però per cercare di diventare migliore, sia come persona, adempiendo a tutte le richieste della federazione italiana, quindi la terapia, quindi gli incontri per parlare della dipendenza da scommesse. Ha fatto terapia, ha superato il suo problema e adesso ricomincia la sua carriera con, almeno in questa fase iniziale, la necessità di dover dimostrare qualcosa sia al Newcastle, perché Newcastle ha avuto secondo me il merito enorme di non mollarlo mai davvero, di decidere di stare dalla sua parte sempre e comunque. L'hanno protetto, una volta superato lo shock di aver comprato comunque un giocatore importante per loro che aveva un segreto così grande. Io ho parlato con tante persone attorno a Sandro e tutti mi hanno detto: se mi avessi chiesto qual è l'ultima persona da cui ti aspetti che abbia un segreto di quel tipo, è Tonali, per la persona che è. Lui ha tanta voglia di dimostrare al Newcastle che non ha sbagliato a stare dalla sua parte, e tanta voglia di dimostrare di poter fare la differenza. Sono i primi passi questi, ovviamente.
Sì. Siamo solo all'inizio, vai Pier.
No, che secondo me è una cosa, oltre a unirmi, insomma, condivido al 100%. Io penso che una sottolineatura la meriti proprio il Newcastle, perché magari in Italia lo conosciamo poco, Davide ne sa sicuramente più di me, ma è un club, una città folle e fantasiosa, con una tifoseria veramente molto calda, molto appassionata, molto fidelizzata. Io penso, da quello che ho capito, non so se Davide me lo confermerà, questa è stata una grande mano, una grande spinta, nel senso, magari qui in Italia chi non è particolarmente esperto di Premier League può pensare che sia una squadra come tutte le altre. È una squadra che ha una fidelizzazione fortissima, è una città, insomma, i Jordi sono tutti un po' pazzi, qualcuno fa il paragone con Napoli dal punto di vista della fantasia, non dal punto di vista climatico, Napoli è nettamente meglio, però dal punto di vista della fantasia, dell'affetto della gente, della creatività, Newcastle è una città veramente speciale, e io ho la sensazione che questo affetto, questa ondata di affetto gli sia stata molto utile nei momenti in cui il ritorno in campo era ancora piuttosto lontano.
Fanno la pizza a Newcastle, no Davide?
qualcuno la fa, non l'ho mai mangiata la pizza a Newcastle, qualcuno sicuramente
gli
la
struffoli,
fa,
gli struffoli no?
Ne dubito fortemente.
E ci sono le statuette del presepe? Così le abbiamo fatte tutte.
Le statuette del presepe, no. Secondo me no.
Però no. Dai, Newcastle è così, no Davide?
No, è assolutamente. No, come
questo parallelo Newcastle-Napoli di Pierluigi resterà nella storia della radio.
No, ma lo fanno in Inghilterra, lo fanno anche in Inghilterra il paragone.
Vogliamo è una città, è una città strana, perché comunque è più vicina alla Scozia che al resto dell'Inghilterra. Costa est dell'Inghilterra, non sulla costa ovest, quindi comunque lontana anche dalle grandi città inglesi. Ha un'identità propria molto forte, e soprattutto non è questa situazione. Il Newcastle che torna in Premier League per la prima volta dopo 20 anni. È una società probabilmente la proprietà più ricca del mondo, però per le regole del calcio inglese non può investire. Compra questo giocatore che è il capitano del Milan, lo compra per tanti soldi comunque, lui debutta, fa un gol alla prima partita, comunque intravedere di essere un giocatore che fa la differenza, e poi all'improvviso scoprono che ha il vizio della scommessa e che dovrà star fuori probabilmente per tutto il resto della stagione, e di fatto la sua squalifica contribuisce a rovinare la stagione del Newcastle, perché Eddie Howe ha raccontato in tante circostanze, il Newcastle l'anno scorso ha avuto una serie impressionante di infortuni, in tante circostanze lui aveva 12 giocatori a disposizione e poi c'era questo giocatore forte, perfettamente sano, che si allenava dal lunedì al venerdì e la domenica non poteva andare in campo per un errore suo. Sarebbe stato facile, immagino, abbandonarlo, no? Anche dal punto di vista della tifoseria.
Invece è stato tenuto dentro, tenuto dentro Carlo.
Comunque, a proposito di Jordi,
aspetta Pier, vai Carlo.
No, volevo solo dire che è una storia che ha molti aspetti particolari, proprio perché insomma ci sono tanti giocatori che ai loro rimangono fuori per molto tempo a causa infortunio, mentre Tonali era lì ad allenarsi con loro e accumulava rabbia. Però voglio sentire cosa dice Pardo sui Jordi, ma poi vorrei allargare il discorso, perché prima Nando ha detto una cosa, Nandors ha detto una cosa e mi ha fatto pensare, perché la penso in modo diverso. Cioè, io sono molto contento quando vedo giocatori italiani che vanno a giocare in Premier League e che possono tornare migliorati oppure no, normalmente è oppure no, nel caso di Tonali spero di sì, nel caso di Calafiori spero di sì, e io sono molto contento quando ci sono giocatori italiani che vanno a giocare in grandi campionati.
Ho incontrato il papà di Calafiori proprio sotto casa l'altro giorno, il giorno della nazionale. No, a me vedere Calafiori con la maglia dell'Arsenal, vabbè, a parte mi fa impazzire nello specifico, ma poi anche Chiesa e Tonali è la dimostrazione che i nostri giocatori possono giocare in quello che è sicuramente il campionato principe che c'è in giro per il mondo. No, al volo, a proposito di cose Jordi, per gli appassionati del genere, cioè su Instagram un collegamento di Alan Shearer con Jordi nell'anima, ovviamente, bandiera del Newcastle, collegato con Gary Lineker che raccontava il ritorno di un paio di settimane fa, era stato a Todi a Perugia per un matrimonio, un ritorno terribile col volo cancellato a Londra a Newcastle, in cui praticamente si è fatto 3 ore e mezza di treno con i tifosi del Sunderland che erano andati a giocare a Londra che tornavano in trasferta, e lui che per 3 ore e mezza è rimasto fermo senza che nessuno lo riconoscesse, per paura appunto di farsi riconoscere, perché c'era una rivalità molto forte col Sunderland. Però insomma, invece sulla prima parte del ragionamento sono d'accordissimo con Carlo, cioè dipende dove, no? Io sono abbastanza contento, sapete, sono un ottimista, penso che il livello del nostro calcio stia crescendo, non ci siano molte squadre migliori delle squadre top italiane, però insomma pensare che Chiesa giochi nel Liverpool, che Tonali giochi nel Newcastle, che Calafiori giochi nell'Arsa, per me è un elemento di ricchezza anche per Spalletti. Cioè, se vai all'estero per sparire dai radar di un certo tipo di calcio è una tragedia sportiva, ma se vai in dei club che ti danno una visione diversa, appunto.
Fammi chiedere a Davide come hanno preso gli inglesi Chiesa, perché so che insomma è stato dibattuto il suo arrivo.
Sì, è stato dibattuto, ma tutti ricordano il Chiesa dell'Europeo 2021 in Inghilterra, un giocatore che ha fatto la differenza o quasi. E si chiedono come mai fosse disponibile a 10 milioni di sterline, 12 milioni di euro. C'è tanta curiosità. L'idea del Liverpool è una scommessa in cui alla peggio si perdono poco. Comunque in parametri di Premier League, prendere un giocatore che 2 anni fa era valutato 100 milioni, prenderlo a 10... è sicuramente una scommessa che, se lui torna a giocatore da 100 milioni, ti può essere importante, no? Una scommessa che vince. C'è tanta curiosità. Chiesa ovviamente non ha ancora debuttato con Liverpool, si è presentato poco prima della partita col Manchester United, è andato al Trafford a seguito della squadra, ha assaporato l'atmosfera di Old Trafford, poi ha assaporato quella di Anfield, avrete letto anche qui l'intervista protetta al sito del Liverpool, sì, in cui raccontava come abbia chiesto alla moglie di mettere You Never Walk Alone quando stavano scendendo con l'aereo a Liverpool. È un altro giocatore che può crescere tanto in una squadra che sta cambiando. È vero che c'è Mo Salah davanti, ma è anche vero che è all'ultimo anno di contratto e non è così sicuro che rimanga, anche se penso io che alla fine rimarrà. Però ecco, è il campionato giusto, probabilmente Chiesa aveva bisogno di un cambio di scenario. Il Liverpool può essere il campionato giusto per dimostrare di essere di nuovo un giocatore di altissimo livello, in una squadra che è piena di attaccanti, è piena di giocatori come lui, e in cui emergi solo se hai non solo il talento ma anche la voglia di metterti in gioco, certo, e di accettare, di far panchina all'inizio e poi tirare fuori quello che hai.
Se è quello, non hai più protezioni se vai lì. Sì, però non, quando vai lì, soprattutto in grandi club, certo, non hai più mille alibi, mille protezioni, non hai più l'airbag, insomma cammini sul filo e secondo me o migliori o fallisci. Abbiamo registrato molte storie di fallimento e questo mi dispiace molto. Spero che queste tre possano essere invece storie di successo, perché questo farebbe felice Spalletti.
Ci dobbiamo fermare, fermare. Siamo
impari lunghi. Anche vai. Un altro calcio, no? Nel senso, io penso che il nostro calcio abbia, per esempio, dal punto di vista tattico, ancora delle cose su cui siamo all'avanguardia. Però, per esempio, l'intensità del calcio inglese, secondo me, su tre profili come quelli.
La impari in Inghilterra. Da noi non riesce a replicare. Da noi non riesce a replicare. Allora, fammi salutare Davide Chinellato. Ciao, Davide.
Ciao, grazie.
Anche a te, Piera, domani.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Prima del traffico vi devo dire in 30 secondi, batte Repubblica la notizia, Totò Schillaci ricoverato a Palermo, oggi si erano diffuse notizie anche molto preoccupanti, la famiglia ha fatto un comunicato sui social che vi leggo. Visto che è stato pubblicato dalla famiglia, viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche, viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da un'equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò, segue cuoricino e emoticon con le mani giunte. Questo vi dovevamo e ovviamente ci stringiamo tutti. Traffico e torniamo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Barcellona in questo momento. Per quanto riguarda invece il vento, le previsioni sono veramente molto molto complicate. Il comitato di regata questa mattina ha dichiarato che ci saranno fra i 6 e i 10 nodi, quindi siamo proprio al limite, perché come sappiamo le condizioni minime per volare per gli AC-75 sono 6 nodi e mezzo.
Finita la giornata per oggi.
Eccoci, allora si rientra mestamente in porto, tutto viene spostato a domani.
Per chi ha qualche anno, l'attesa del nodo in più del refolo di vento fa parte del contesto di una giornata nottata, una volta di Coppa America. Oggi è andata così, quindi non ci sarebbe molto da raccontare. Luna Rossa Linghi, ci riproviamo domani. In realtà, Carlo, da raccontare c'è comunque qualcosa, perché siamo arrivati verso la fine di questo round robin e quindi abbiamo convocato Giovanni Bruno. Ciao Giovanni.
Ciao direttore.
Ciao Giovanni.
Eccolo. Io vivevo per le notti lì ad aspettare che qualcuno soffiasse. Perché
no, mi viene da ridere proprio questo, perché c'era questa piccola caratteristica che quelle famose notti di Oakland della prima luna rossa, Sandro Fioravanti era il telecronista insieme a Mauro Pellaschie, poi interveniva anche Eugenio De Paoli, eccetera, che era all'epoca il mio vice direttore, fantastico. Ma quando non c'erano regate, non si sapeva cosa fare, c'era Cino Ricci dalla barca, dal famoso Golfo de Urachi, imitato anche da Teocoli, se vi ricordate, e nello stesso tempo noi mettevamo la musica che mettevamo regolarmente, Dark Side of the Moon.
Io sapevo a memoria
tutto di Dark Side of the Moon.
Sì. Guarda, ricordi bellissimi, ragazzi. Io ve lo dico sinceramente, ricordi veramente indimenticabili.
Anche Azzurra di Cino Ricci è un ricordo che per noi che abbiamo una certa è fondamentale, ma nessuno meglio del qui presente può raccontarci come il mondo è profondamente cambiato, ed è il mio primo pensiero quando vedo queste regate, che anche dal punto di vista dello spettacolo televisivo sono una meraviglia, cioè non c'entrano quasi niente con quelle di 20 anni fa.
Assolutamente, perché il famoso pantalone corto e maglietta, male che vada, mi riparo dal sole con un cappello a larga tesa, se vi ricordate, Luna Rossa nel 2000 avevano questi cappelli legati con il cinghietto di cuoio, bellissimi, che coprivano dal sole la parte della nuca, e chi era poi di pelle piuttosto bianca si copriva col naso, e c'era tutta una cosa diversa. Ora come ora li vedi con il casco, un giubbino che salva in funzione magari di cappottamenti o scuffie, come si dovrebbe dire. Però il cambiamento è stato radicale. Allora, la velocità di bolina dell'epoca era 6 nodi a lasco e a poppa, quindi con lo spinnaker e il jennaker andavamo 12, 13, 14, mamma mia, sull'onda.
No, ma tradotto, però, tra un incrocio e l'altro facevi tempo, era notte, quindi magari eri stanchino, sì, sì, ti alzavi, andavi in bagno, ti facevi un caffè, tornavi e dicevi vediamo se la strambata prima si è stati bravi o meno. Adesso è un casino.
Bravissimo, se ti Giovanni, andare però in bagno, c'era un fascino ed eri fascino della notte. Cioè ti alzavi, ti addormentavi, ti risvegliavi, riguardavi ed era una cosa. Ora nasce su un aumento indiscriminato della tecnologia, nato nel 2013 quando sono intervenuti i primi catamarani, poi nel 2017 i catamarani sono diventati più grandi, F50 più importanti, con un primo tentativo di ciclisti, se vi ricordate, su New Zealand, per poi arrivare ai monoscafi volanti nel 2021 la prima volta e migliorate ancora adesso con gli AC75. Si va in abitacolo, si spingono pulsanti, c'è una computeristica assolutamente importante, i ciclisti sono diventati fondamentali per sviluppare energia e watt per pompare l'olio all'interno di cilindri e stantuffi per muovere le vele. È totalmente cambiata, però è uno spettacolo totalmente televisivo e affascinante, se vederli volare e comunque fare match race ingaggiati eccetera, totalmente televisivo, perché trovatemi ora come ora una televisione che può stare alle 14 in attesa di una regata per 6 ore oppure tenere una, diciamo, la linea per delle regate che durano oltre le 6 ore è umanamente impossibile, tranne che se non si crea un canale.
Anche la velocità dell'evento è fondamentale, perché questa è la vera rivoluzione. Cioè tu hai l'orario delle regate 14:46 e quella dopo alle 15:12. Cioè è tutta una cosa di una velocità, e questo ovviamente fa il gioco delle televisioni, perché a Cani Show FS, io ricordo quando facevamo le notti a Radio 24, primo anno, no? Si facevano le notti con Luna Rossa, e che erano meravigliose, però...
ricordo di quelle notti, ha fatto cadere anche il collegamento. Ancora un minuto. Lo so.
Però Giovanni, puoi mettere Dark Side of the Moon in attesa che si ricolleghi, Carlo.
Adesso lo facciamo. Guarda, in realtà abbiamo meno di un minuto. Abbiamo girato largo. Tu adesso ci rassicurerai dicendo che la sconfitta di ieri, la prima di Luna Rossa, è stato un caso. Domani con la Linghi sistemiamo tutto e poi insomma ci cominciamo a divertire.
Sì, potrei dire questo, lo dico, perché comunque secondo me sia a livello di equipaggio sia a livello di barca è una barca studiata, vincente assolutamente, e quindi l'incidente di ieri può essere determinato da mille situazioni, non è che ne sono uscite troppo fuori, però la realtà, possiamo dire, può essere il fiocco sbagliato, può essere delle situazioni di comunicazione a bordo non funzionanti e anche piccoli errori che possono essere determinati da aver fatto non un cambio radicale di ciclisti su due regate, che magari i tre che sono rimasti magari ne hanno sentito molta fatica, e quindi magari di questo sicuramente ne terrà conto Max Sirena. Questo per riassumerti la cosa. Sì. Sei vittorie sono una cosa che rimangono lì, e come sono arrivate, ne può uscire una, e per fortuna che è arrivata, in modo che si sistema tutto.
Sì, questo è. Ciao Giovanni, grazie, ti seguiamo.
Ciao,
Sky,
grazie a voi.
Le dirette sulle giornate da Barcellona. Allora, abbiamo finito qui. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasserra in redazione, Valeria Bernardi e Filippo Aureggi che si sono alternati in regia. Domani dopo il GR delle 14 c'è Tutti Convocati, incentrato ovviamente sulla grande notte di Jannik Sinner, ore 20 la finale degli US Open con Taylor Fritz. Invece io vi aspetto domenica prossima rigorosamente in diretta a partire dalle ore 17 con Tutti Convocati Weekend. Ciao.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.